Allora, la mia proposta è che si riferisca del motivo d'occasione di questo incontro, cioè l'uscita del libro che contiene i materiali dell'incontro in onore di Cesare svoltosi lo scorso ottobre. In questo incontro una ventina di compagni ricercatori che hanno intrecciato i loro percorsi con la sua attività hanno svolto delle relazioni sul fare ricerca, sugli strumenti, i modi, le relazioni con i movimenti, lo spettro che va dal campo antropologico ai movimenti sociali, alle questioni della musica popolare e così via. Quindi una presentazione sintetica del volume che chiederei a Bruno se è disposto di fare. Poi farei raccontare a Cesare quello che gli passa per la testa, sfruttando la dimensione un po' da vecchia stalla, complice il tempo, e poi farei un discorso sull'utilità attuale
sì,
di queste questioni
dopo.
In riferimento a almeno a due situazioni dove possono essere pertinenti questi percorsi del passato e che continuano oggi, e cioè la situazione QM, questa occupazione che dura dalla scorsa primavera e che è stata accompagnata da una serie di attività di inchiesta in statale, e un lavoro che sta partendo sulle carte e l'archivio di Villa Vegan. Sapete che Villa Vegan è sotto sgombero, quindi questi compagni per motivi di sicurezza hanno portato qui il loro archivio, però è nata l'idea di, oltre che ordinare le carte, raccogliere ciò che può servire a ricostruire la storia di quel posto, di quell'occupazione. Quindi un confronto diretto con chi ha passato un bel pezzo della sua vita a ricercare con gli attori sociali diretti può essere utile. Ecco, questa è la mia proposta per lo svolgimento di questo incontro. Poi si può fare tutto diversamente, però appunto partirei dal libro e poi da quello che ci può dire Cesare, spostando l'occhio quanto più possibile sulle questioni attuali, perché questa è la dimensione più propria di tutta la faccenda. Se ti va,
comincerei io a raccontare come
preferisci.
Ma mi hanno telefonato Frazzinelli, lui e Pierpaolo Poggio, chiedendomi urbanamente se ero disposto ad accettare questa festa di omaggio. Io ho detto di sì, sono arrivato giù a Fiadena e ho letto il giornale che mi ha allungato la vita, perché sul giornale c'era oggi si commemorerà Cesare Bermani e questa cosa mi ha tirato su di morale, no? E dopodiché non c'era l'idea di fare il libro, c'era l'idea di fare questa rimpatriata di parlare. Poi invece ci siamo accorti che le relazioni erano interessanti e allora abbiamo pensato di fare un libro che non è il convegno, è una serie di relazioni in parte riviste, in parte tale quale, sbobinate, e con l'aggiunta di alcune relazioni che sono state chieste appositamente per creare un minimo di allargamento del discorso, per esempio quella di Karl Heinz Roth, e poi un paio di recensioni che permettevano di chiudere. Insomma, adesso ripensando la mia vita mancano moltissime cose, però va bene.
Adesso
insomma.
Racconterai che succede.
Vai avanti, hai detto quello che avrei detto io.
Sì, no, perché tu devi raccontare che le relazioni, le cose.
Qui fa la pausa critica.
Prego.
No.
Quello.
Aia.
Posso la telecamera di ricordo? Spegnila.
No, c'è. E nel libro abbiamo anche messo un apparato fotografico che è forse un po' una raccolta di foto di famiglia, dove però la famiglia anche qui è, sarebbe più larga, no? Però i limiti richiedevano questo.
Insomma, in altre parole, si era dimenticato di metterci le foto. Io avrei detto due cose sulle foto, approfittando del fatto che non le aveva dette. Invece no, gli è venuto in mente anche. Il presupposto è molto semplice, ma credo che valga la pena di ricordarlo. Cioè, insomma, siamo arrivati a una certa età, non dico quale, ma insomma a una certa età.
Sì.
E nel corso della nostra vita abbiamo imparato una cosa abbastanza semplice, e però credo che sia importante, cioè che quello che pensiamo e quello che sentiamo di noi stessi, voglio dire, delle persone che hanno lavorato insieme, che hanno fatto dei percorsi di vita insieme, abbiamo pensato che è opportuno che rendiamo noto che una delle cose che abbiamo imparato è quella di dircelo, se mi permettete l'espressione, di dircelo che ci vogliamo bene. Questa è una cosa molto semplice, ma credo che sia parte di una acquisizione che non è secondaria o marginale. E insieme però, siccome siamo anche abbastanza dei brutti caratteri, di dirci anche qualcosa di quello che pensiamo ognuno di noi dell'altro. In questo caso l'oggetto di questa... il destinatario di questi pensieri è stato Cesare, perché se lo merita, ma anche perché ha fatto talmente tante cose nella sua vita ed è stata una figura talmente centrale nella vita di molti di noi che insomma abbiamo deciso che potevamo cominciare con un omaggio a lui, ma anche un omaggio critico, perché se poi leggete il libro vedete che ci sono quelli che dicono ovviamente bene delle cose che ha fatto Cesare, che meritano di essere trattate bene, di essere giudicate bene, ma anche qualcuno fa qualche osservazione qui, qualche osservazione là, qualcuno dice antropologo sì, ma proprio non fino in fondo. Qualcuno dice storico scalzo, sì, ma insomma qualche scarpa se ne è messa anche lui, e insomma tutte queste cose qui. Ma questo è il rapporto che abbiamo avuto, perché abbiamo avuto, voglio dire in questo caso Cesare e io, ma Cesare e alcuni dei presenti e altri che non ci sono più purtroppo come primo e altri che sono altrove in questo momento, abbiamo avuto un rapporto di confronto, di elaborazione, quindi anche un rapporto critico di lavoro sulle cose, e di questo c'è traccia. Giustamente rispetto al convegno di Piadena, in cui però c'era anche un'atmosfera, perché c'erano molti dei compagni che hanno lavorato più direttamente con lui alla ricerca sul campo, quindi c'era anche una dimensione personale, di aneddotica e così via. Qui però, insomma, dicevo, nel libro c'è traccia di tutto questo. Non c'è l'atmosfera, non c'è quella cosa della presa in giro. Cesare ha ricordato questo articolo che viene in ricordo di Cesare Bermani. Beh, per tutto il giorno Cesare è stato il caro estinto. Per tutta la giornata, questo implica un rapporto affettivo, il piacere della presa in giro, l'ironia, l'autoironia e il sapere che, insomma, tutto questo si può fare. Credo di poter dire un'ultima cosa, che poi è una delle cose che ho ricordato anche nel mio intervento. Uno, non si può fare lo storico facendo soltanto lo storico, tra virgolette. Cioè, siamo convinti dall'esperienza degli ultimi nostri 40 anni che per fare lo storico bisogna essere storico della cultura, storico della società, storico delle istituzioni, antropologo, sociologo, letterato, nel caso di Cesare poi etnomusicologo, cioè insomma bisogna riuscire a far interagire tra loro tutte quelle che dal punto di vista accademico sono discipline. E a questo proposito un'altra piccola appendice. Cesare è uno di quelli che hanno la testa dura, su questo non c'è dubbio. E lui non ha mai fatto parte dell'Accademia, cioè non è mai stato dentro l'università. Io ho passato gran parte della mia vita dentro l'università. Posso dire che Cesare ha la testa dura e la sua testa dura è riuscita a far capire a quelli che sono stati dentro l'università e che hanno fatto ricerca storica, è riuscito a far capire con l'esempio dei suoi libri, dei suoi lavori, eccetera, che non si può fare storia in quel modo là, che la storia accademica è limitata. Ora, una parte degli storici, e lo posso dire perché essendoci stato dentro, so come ragionano quelli con cui ho avuto a che fare per tanti anni, so anche di non essere di quella famiglia lì, però, quella gente che pensava che fare storia orale fosse, o usare le fonti orali fosse una cosa da giornalisti, una cosa superficiale, una cosa di poca importanza e di nessun rilievo, la testa dura di Cesare, più della testa dura anche di altri, è riuscita a far capire a questa gente che, uno, erano loro che non capivano niente, due, che usare le fonti orali non è assolutamente quel lavoro lì, ma è un lavoro tanto complicato e impegnativo quanto usare tutte le altre fonti e che richiede una capacità di lavoro e una strumentazione pari e superiore, cioè più ricca rispetto a quello che si richiede per fare il lavoro sulle fonti non orali. E insomma sono stati costretti loro a venire a patti, non Cesare a smettere di fare quel lavoro lì, ma loro a integrare le fonti orali nel loro lavoro, rendendosi conto dei limiti che la metodologia che avevano usato fino agli anni 70-80 era parziale e insufficiente. Dal punto di vista della ricerca storica italiana, accademica e non accademica, questo è un contributo fondamentale, voglio dire, oltre a quello sui contenuti, è un contributo fondamentale, una lezione fondamentale, dice. Basta, mi fermo qui per lasciare a Cesare la possibilità di dare a Cesare quel che è di Cesare. Potrei farla lunga, ma non è il caso di farla lunga, raccontare tutte le cose che abbiamo fatto insieme a una parte delle cose che abbiamo fatto insieme, ma non ne vale la pena. Basta, ho saltato qualcosa?
No, hai saltato tutto, ma va bene. Comunque mi hai dato 110. Sono soddisfatto di questa cosa. E mi fai venire in mente il concorso universitario, l'unico che ho fatto, l'unico a cui mi hanno ammesso.
Me lo ricordo bene.
No, è stato molto divertente perché a un certo momento, quando scoprono che cercavamo di mettere in piedi un'associazione di storia orale, si sono scagliati, mi hanno detto i nomi, sembrava di essere davanti al gran giurì, no? Per dirti il clima che c'era. Infatti io credo di aver fatto anche bene la lezione, ma non mi hanno messo, naturalmente, e devo questa fortuna a De Cleva, che fu lui che pose un veto sul mio nome. Fortuna, perché poi ti trovi senza pensione, tutto questo, però porca miseria riesci a fare le cose, se no credo che entrando dentro l'università io almeno mi sarei castrato.
Non credo, perché questo sei la testa dura.
Sì, è anche vero. Le fotografie si aprono con, che appunto, come ho detto, è un po' un ritratto di famiglia, però si aprono con alcune cose di cui poi si discute in una breve intervista con Dante Bellamio, che riguarda in particolare il Bermani, una parte del Bermani vero, cioè il Bermani che sia e che gioca a tennis, no? E a cui sono molto affezionato, perché insomma
il Bermani sembrava un monte delle Alpi.
No, puoi dirlo, nel senso che io ci tengo ancora oggi che quando scrivono qualcosa sulle mie gare dicano delle cose giuste, no? E allora appunto in questa intervista non ho ricordato che correvo per il CUS Milano, allora ero stato assoldato al CUS Milano e andai con Pia Riva a fare la prima gara importante a dove, no, guarda, non mi ricordo neanche più dove eravamo. E comunque eravamo nel Trentino e lei vinse il femminile e io vinse lo slalom gigante maschile.
Non eravamo quello.
E comunque appunto queste cose le ricordo per esempio gli incontri con Sirola e Rolando Del Bello, queste cose qui sono le cose importanti della vita poi di uno, no? Più che non il fatto di aver scritto un libro o cose di questo tipo, no? E comunque devo dire che quel giorno lì ero molto incuriosito dal fatto che a distanza di io le ricerche sulla resistenza le avevo cominciate nel 1965, solamente nel 2011 la maggioranza dei presenti si accorgesse che io avevo scritto dei libri sulla resistenza, no? E questo era un po', dicendo, ma che meraviglia, ma in realtà io ben contento che meglio tardi che mai che scoprissero pagine di guerriglia, però era divertente il senso di stupore di questi, proprio
degli storici della resistenza. Uno o l'altro diceva, io l'ho scoperto perché l'ho trovato su un banchetto, io non lo conoscevo, però mi hanno detto che è importante. Cioè, se vai a vedere, aprono tutti con una franca dichiarazione di non conoscenza del, dopodiché ragionano eccetera, però è vero, non sono stati reticenti in questo.
No, io sono contento di aver scritto pagine di guerriglia, perché anche mi sono divertito molto scrivendolo. E vi racconto com'è andata, che nel 65 partecipo al ventennale della Resistenza, c'era questa grande, grande sfilata a Milano, nel corso della quale poi, siccome i partigiani e i nuovi compagni erano molto svegli, con mia grande gioia tagliarono i fili del microfono a Saragat, Presidente della Repubblica, impedendogli di parlare, no? Questo, e niente, lì mi accorsi che questi partigiani, visti nella loro complessità del corteo, erano qualcosa che io proprio non immaginavo. Per la ricchezza dei colori, per il fatto che fossero così attaccati al rosso, per esempio, che non avevano voluto levare il fazzoletto rosso quando gli avevano chiesto di mettere il fazzoletto tricolore, per le loro canzoni, che quel giorno ne abbiamo raccolte credo la metà di quelle che abbiamo trovato poi in seguito, e quindi restai molto colpito da questa. In Istituto del Martino dovrebbero esserci ancora i 4, 5 o 6 nastri fatti in quell'occasione, che erano molto, molto variopinti da tutti i punti di vista. Poi avevamo raccolto anche commenti dei presenti, no? Le scontri verbali tra i presenti, che erano molto significativi. Di una resistenza che sì, va bene il ventennale, ma alcune cose non andavano bene, insomma. Dopodiché, 20 giorni dopo, mi telefona quella che posso considerare la mia seconda madre, che era Marcella Balconi, una psicanalista varese, che proprio perché lei era comunista, io optai per entrare nel Partito Comunista piuttosto che non in quello socialista di mio padre, no? E appunto Marcella mi dice: senti, tu che sei così bravo a fare ricerca, perché non fai un opuscolo sulla resistenza a Grignasco? E io ho detto: ma sì, perché no? E vado e registro questi partigiani, e immediatamente capisco una cosa, che non dovevo prendere in considerazione più che tanto tutto quello che avevo letto sulla resistenza, ma semmai ricordarmi dei ricordi personali legati al fatto che un giorno il corriere che arrivava dalla Svizzera per prendere dei documenti che mia madre doveva dargli, facendo parte di un'organizzazione, dell'organizzazione Fornara, che era un'organizzazione novarese di rapporti con la Svizzera per i lanci ai partigiani, e niente, magari ricordare questa cosa dei fascisti che arrivavano a casa mia, mi incrociavano e cercavano di capire se io sapevo qualche cosa, no? Ma avevo 5-6 anni, e questo qui era entrato in casa, aveva preso questa roba che compromettente, l'aveva buttata sotto un mobile, no? E quindi non sapevo che dovevo stare zitto, sono stato zitto. Ma mi serviva più quella roba lì che non i libri che avevo letto, che mi sembravano veramente nella loro complesso qualcosa di molto diverso di quei racconti che mi venivano fatti a Grignasco dai partigiani. E lì è cominciata questa ricerca, devo dire molto intensa, nel senso che ho registrato per fare la storia di una brigata, che però secondo me attraverso la storia di una brigata potevo poi fare la storia del raggruppamento e ricostruire che cos'era stata la resistenza in Valsesia. sostanzialmente ho registrato per quella ricerca più di 200 partigiani. Tieni conto che i 200 partigiani erano poi 200 partigiani che appunto erano a 20 anni dalla resistenza, non a 60. Quindi i loro racconti erano vivacissimi, straordinari, e se vogliamo, casualmente, ho fatto io quella ricerca e credo che sia l'unica ricerca un po' spessa fatta sulla resistenza in quegli anni. Quindi costruisco questo libro, approfittando anche dal fatto che l'archivio di Moscatelli era molto ricco, erano riusciti a salvare i documenti della resistenza in Valsesia, poi forse qualcuno se l'erano distrutto loro, no? Perché non si sa mai cosa può succedere, però io ho trovato anche delle cose, insomma, non solo quelle positive, ma anche quelle che capitavano, ammazzare uno per sbaglio, insomma. Quindi tutta questa documentazione io l'ho utilizzata per fare un libro che per me era una scoperta, cioè forse il vantaggio di questo libro è che l'ho fatto non più che tanto tenendo conto dei libri precedenti, forse questa è una delle ragioni per cui il libro è importante, insomma. Dopodiché su questo libro, mentre che io lo costruivo, sono successi degli scontri con l'AMPI, con il PC, perché il PC mi rimproverava di non aver trovato il partito in montagna. Io devo dire che avevo trovato i comunisti, ma il partito non c'era, il partito si forma verso la fine della resistenza. E mi ricordo infatti una grande strillata con Giancarlo Paietta proprio su questa faccenda, perché dice: ma scusa tu eri su in montagna, lo sai, le sai queste cose, perché mi vuoi costringere a dire delle cose che non sono? Questa era una cosa. Poi un litigio mica da ridere con Moscatelli, perché tutte le volte che io tiravo fuori qualche cosa che dimostrava che la guerra partigiana non era solamente una guerra di eroi, ma era una guerra, e quindi con tutte le incertezze della guerra, mi tiravano le orecchie, no? E così pure l'AMPI, poi. E poi scoprire che tutte le volte che tu registravi un compagno, un partigiano, cozzavi facendo un libro corale, cozzavi con la sua identità di singolo, per cui lui aveva fatto quella battaglia e gli altri non la raccontavano giusta, mentre invece poi lavorando tu scoprivi che magari che non era lui, era lui che non la raccontava giusta, ma e cercavi di ricostruire una verità, no? Una verità, come sempre, tra virgolette, perché la verità assoluta non esiste, la verità che puoi ricostruire attraverso un metodo che è il metodo storiografico, insomma, il fatto di comparazioni, di attenzione, di capire se uno ti racconta una fantasia sua o una realtà, insomma, è un lavoro, fare una storia che è un lavoro serio. Per voi, che voi siete voi che ricostruite la storia della Bibbia.
Loro sono pure.
Ah. Siamo della sedia statale.
Ah, ho capito. Forse è più semplice, ma non è detto però. E comunque, su questa base, io poi è vero che sono partito da lì per costruire altri libri. Altri libri, alcuni pubblicati, altri non pubblicati. Nel senso che mi si allargavano le curiosità. Allora, per esempio, parlavo di Grignasco aveva aveva una storia precedente che mi permetteva di risalire fino alla fine dell'altro secolo, dell'Ottocento, e quindi, per esempio, oltre alla ricostruzione della battaglia di Novara, che era un episodio della lotta antifascista assolutamente dimenticata, e sostenendo appunto che la battaglia di Novara, ma non perché è avvenuta a Novara, perché è proprio così, fu più importante della vittoria di Parma, la sconfitta di Novara fu più importante della vittoria di Parma, perché aprì quella veramente la strada poi alla marcia su Roma, che fu sostanzialmente una carnevalata, perché fu una cosa secondaria. I fascisti avevano già vinto prima, avevano vinto nel paese e soprattutto avevano vinto piegando il quadrilatero, Torino-Novara-Genova, e la parte operaia, piegando la Novara in questa battaglia, no? E poi, partendo da lì, ho ricostruito anche una storia di Grignasco, di Grignasco socialista, che però non ho mai pubblicato, questa, e altri episodi che fuoriuscivano un po' dal libro. Il caso Pomate, che pubblicavo sul primo maggio, cioè il caso di un maggiore della milizia, poi diventato partigiano, poi diventato informatore dei lupi, ricostruendo la storia di questo Varesotto che aveva fatto un percorso atipico ma molto interessante. E altre cose, per esempio altri due libri, la figura di Taras, questo comandante a volante azzurro completamente matto, no? Perché in montagna c'erano anche i matti, insomma, il quale sostanzialmente è proprio pazzo, nel senso che, per esempio, si vantava di aver sparato nella testa una donna mentre facevano l'amore, perché così poteva godere di più, insomma, era un personaggio così, no? E di cui ho ricostruito la figura, che a me è parsa interessante, insomma, anche se forse in quest'ultimo libro io ho toppato, perché ho dato, lui passa alla volante azzurra, l'organizzazione di Borghese, cos'era, la decima mass?
La decima mass,
passa la decima mass e io mi sono convinto a un certo momento, un po' superficialmente, che fosse passato la decima mass perché aveva saputo che sostanzialmente, la resistenza ritardava la propria fine, ma invece non è così, nel senso che non potevo avere quelle informazioni in quei giorni, in quanto avevo assolutamente trascurato il fatto che le informazioni allora giravano con estrema difficoltà. Però, a parte questo, il ritratto di Taras, che c'è giù, e se qualcuno se lo vuole comprare e leggere mi farà sempre piacere, io lo trovo azzeccato.
Senti Cesare, da qui alle canzoni e all'Istituto del Mattino, qual è il percorso?
No, il percorso è più vario, nel senso che, per esempio, ne parlavo prima con Robertino, le prime ricerche che io ho fatte, le ricerche erano solo precedenti al fatto di scoprire la storia orale, che le cose vanno così. Inizialmente io entro nel Nuovo Canzoniere Italiano, portato dentro da Roberto Leidi, e nel Nuovo Canzoniere Italiano comincio a fare delle ricerche intensive. Ne faccio uno nel Novarese sul canto sociale, e nel giro di un anno, diciamo che raccolgo circa 2000 frammenti di canti. E poi comincio anche a fare una ricerca in Abruzzo che non ho mai pubblicato, che vorrei un giorno tirare fuori, perché mi sono accorto che è molto bella. Io l'ho riascoltata adesso a distanza di anni e devo dire che vale sicuramente quella che De Martino ha fatto in Abruzzo, forse anche di più, perché io registro meglio. No, no, l'ha fatta anche in Abruzzo De Martino. E quindi ho lì questo materiale che ho selezionato, sono 107 nastri da 80, 107 CD mi sono venuti fuori da 80 minuti, e però ho tirato fuori 8 CD, poi penso di diminuirne ancora, di farne 2 o 3, però secondo me vale la pena, perché lì c'è il canto religioso, ci sono dei canti religiosi straordinari, poi c'è il canto politico, per esempio mi ero dimenticato, devo dire, mai più pensato di aver registrato le canzoni della guerra d'Africa, mai più trovate, che proprio l'altro giorno ho riascoltato e ho scoperto di averle registrate in Abruzzo. C'è anche Caserio in Abruzzo, che diventa santo, no? Da sante diventa santo. C'è ho raccolto delle favole, il modo di raccontare le favole da parte di questi contadini del Teramano, e poi le manifestazioni religiose, la festa di Cocullo, insomma, è molto ricco questo materiale. Però sul canto sociale, che poi purtroppo devo dire Bosio, io e in seguito Franco Coggiola e pochi altri abbiamo raccolto, perché figurati se fossimo stati in 10 invece che in 5, cosa non si sarebbe riuscito a raccogliere in quegli anni. Invece queste cose avvenivano proprio come hobby personali, di denaro non ce n'era assolutamente.
Avevate un nagra o cosa avevate?
No, non avevo il nagra, il nagra l'ha avuto poi Franco Coggio. No, io avevo, guarda, la cosa da matti, giravo con un registratore, prima con un registratore troppo piccolo, e ho fatto una fatica immensa adesso pubblicando un libro che si chiama Vieni Omaggio, dove pubblico due CD dei racconti e dei canti di quella ricerca del Novarese degli anni 64-65, e ho fatto una fatica terribile, perché ho dovuto praticamente i nastri erano paperinizzati, no? E quindi trovare il modo di ridurli a come me li avevano raccontati, perché giravo con un affare con le pile, poi le pile si scaricavano, e quindi comunque sono riuscito a fare un lavoro discreto, però il registratore era quello che era. Allora a un certo momento Roberto Leidi mi passò un enorme registratore a CAI, molto, molto fedele, molto buono, ma che aveva uno svantaggio, pesava 41 kg. E quindi io giravo con questo, no, era una CAI, una bestia. E quindi io giravo, perché non ho mai guidato l'automobile, giravo prevalentemente in pullman a piedi con questa roba che allora portavo con disinvoltura, e che oggi ho provato a riprenderlo in mano, ho rischiato di cadere, no? con questo affare. Però questo, come dice in un suo libro dove mi prende in giro Giorgio Bocca, era utile, perché permetteva ai locali, dice Bock, di capire che io stavo arrivando e quindi di prendere tutte le contromisure, del tipo di lanciare un urlo dal campanile: uè nonna, porta via il nonno perché arriva il Bermano. Era la storia che Bock aveva raccontato in questo suo libro, piuttosto quello che è, insomma.
Ma chiedo una cosa in seguito a quello che chiede Bruno, ma quando avete scoperto che in quei canti, cioè, come li avete scoperti? Io non ho ancora capito il passaggio lì, cioè nel vostro paese c'era gente che cantava, negli amici degli amici cantavano.
No, i passaggi sono poi vari, perché per esempio avevamo con noi Roberto Leidi, che era un estimatore della cultura popolare americana, e quindi sapeva che comunque questi canti esistevano, se non che pensavamo che esistessero in America, poi non si capisce perché non dovessero esistere anche in Italia, ma non ci riflettevamo su questo, no? Le canzoni non si sentivano, questi ne sapevano una caterva, ma nessuno cantava più in quegli anni, non li sentivi, nei cortei le canzoni non c'erano, insomma, e quindi il discorso fu che a un certo momento alcuni di loro, Roberto, Borgo, i primi che hanno registrato, si sono domandati: ma non è che sarà perché nessuno ha mai cercato queste cose, che le cose non hanno visibilità, perché esistevano, però non avevano visibilità, e anche ai paesi avevo l'impressione che cantassero molto meno. Gli anni in cui si cantava molto erano il 47-48, prima del 48, prima della batosta elettorale, insomma, e quindi però a un certo momento ci si accorge di questa cosa. E quindi ti immagini, per me per esempio andare a registrare Fenisia Baldini, che faceva le pulizie alla cooperativa, trattata malissima da tutti, sottostimata da tutti, no? E che cantava benissimo, che sapeva tutto il repertorio del canto sociale di inizio secolo, era per me come andare a registrare Bessie Smith, no? L'impressione, come amatore di jazz, era quella di trovarmi di fronte a fenomeni analoghi, e quindi andavo in questa cascina inurbata a 200 metri da casa mia a registrare Fenisia Baldini, la quale tra l'altro è quella che per prima ha cantato La Lega, Sebbene che siamo donne, canzone che non era più ricordate, conosciuta, è una canzone del 1905, degli scioperi del 1905 nel Vercellese, ma non era più assolutamente cantata, e questa di riprese diventò di dominio pubblico, così come anche
50 anni dopo.
Sì, ma perché l'abbiamo ritirata fuori, ricordata e rimessa in circolo, così come anche Il feroce monarchico Bava, senza, che tra l'altro non ho mai trovato per intero, e la cosa ridicola è che sono l'unico che l'ha trovata tre volte, nessun altro ha mai trovato Il feroce scusate, sono io che non so,
che non sei capace di spegnerlo.
Sono impegnato, scusatemi. E comunque
Monarchico Bava, diceva.
Il feroce monarchico Bava l'ho raccolto e adesso ho pubblicato una delle versioni originali su questo Vieni Omaggio, però ricantandolo io una mattina mentre mi lavavo i denti, ho cambiato la melodia, mi piaceva di più la mia e ho cominciato a cantare questo feroce monarchico Bava su questa melodia credibile, ma comunque meglio delle altre tre diciamo che era una quarta della famiglia dei cantastorie.
Che attività popolare.
Sandro Mantovani ha sentito che io cantavo questa cosa e mi ha detto: cos'è che canti? E allora io gli ho ricantato la cosa. Lei se l'è subito appropriata e l'ha messa in disco. E così divenne
la quarta versione
divenne di dominio,
quindi quella della
di dominio pubblico. Sì, sì, e sono l'unico che l'ha registrato il Feroce Monarchico Ballo, curiosamente.
Ma la musica, dico, la musica.
Sì, la musica è la mia.
È tua, ecco.
Sì, me l'ho contata. Perché spesso veniva così. Io raccoglievo. No, ma non è un falso. È credibile.
Sì, è verosimile.
Ero molto vicino. Ecco, la cosa interessante è che io non sono mai riuscito a trovare integralmente il Feroce Monarchico Bava, che invece le cui parole invece erano in un canzoniere argentino, italo-argentino, degli italiani in Argentina. E però non ho mai trovato il ritornello, era proprio caduto il ritornello, mentre invece il resto del testo insomma era abbastanza integro. Non si è mai capito se il Feroce Monarchico Bava fosse una canzone socialista, come immediatamente Gianni decise, ma non era così, perché poteva anche essere repubblicana, anarchica. In realtà non è una canzone di un momento importante per tutti, insomma. Il fatto che sia finito nei canzonieri anarchici mi fa pensare che possa essere stata scritta da qualcuno attorno a Fabri, o ma comunque non la può importarsi. E quindi queste cose poi venivano riprese e attraverso l'organizzazione del Nuovo Canzoniere Italiano e attraverso la rivista Il Nuovo Canzoniere Italiano, che pensiamo di rimettere in circolazione pubblicando le tre serie assieme in un CD come abbiamo fatto con Primo Maggio, attraverso queste cose andavano in giro, insomma, attraverso gli spettacoli, attraverso poi Bella Ciao, che ebbe una grande risonanza. Devo dire, forse Dante non sarà d'accordo, ma più che per merito nostro, per merito dei nostri avversari di classe, no? I quali fecero di Bella Ciao quello che Bella Ciao non erano, che non era così eversivo. E non era eversiva neanche più che tanto o Gorizia tu sei maledetta, ma venne presa come una cosa che veramente
c'erano gli ufficiali, la parola ufficiale
sì.
È la parola ufficiale,
sì. Ma tu tra l'altro eri presente alla prima e quindi puoi raccontare cosa è successo. Sì,
successe due cose. Eravamo a Spoleto, c'era questa prima di Bella Ciao. Prima cantò la Daffini e parlava delle. C'era quella canzone che diceva.
E per la strada morivo. Più nelle strade noi non vogliamo morire.
E allora c'era le signore bene di Roma che ha protestato perché la Daffini faceva queste canzoni, ma queste cose qui le canta la mia serva e anche la mia cameriera. Dicevano, a voce alta, ma queste sono le canzoni della mia serva. No, e questo ha scaldato un po' la cosa, qualcuno ha rizzato le orecchie. Quando poi è arrivata la storia di Gorizia, tu sei
no, prima c'è per la strada.
Prima già per la strada, anche per la strada la gente ha un po' rumoreggiato, dire ma che canzoni sono queste qui? Ma non era sul contenuto che loro protestavano sul fatto che era musica volgare a cui non ti hanno toccato.
Sì, però anche quella là che ha detto, io possiedo 300 braccianti e nessuno di loro muore nell'estate.
Sì, non muoiono nell'estate.
E bella mia, cosa ho detto?
Sì, però
non ti ricordi più cosa hai detto tu.
Non mi ricordo.
Hai detto, lei sogna di essere posseduta.
Vabbè, vabbè, allora, il casino grande è successo. A me nel mio ricordo è rimasto anche la mia interpretazione, che fosse stato quando ha parlato degli ufficiali, perché erano, lo sapevano, questo è il punto, lì c'era già un gruppo di gente della Unione Ufficiale in congedo cioè, lo sapevano che sarà, non so come, avevano visto le prove, qualche fascista anche a Spoleto sarà pure esistito, si aspettavano al parco di questa cosa dei maledetti signori ufficiali, quindi non è stata una sorpresa.
Con i mogli sui letti di lana,
come?
Con i mogli sui letti di lana,
sono quelli di lana che...
È allora che secondo me era organizzata, no? Perché questa qui fosse tanto di serve, che i braccianti si lamentassero ingiustamente, lo si dava un po' per scontato, ma che addirittura si toccassero gli ufficiali, ed erano secondo me preparati. A questo punto qui molta gente in sala si è messa a vociare all'unisono. Allora questo mi fa pensare, da allora ho sempre pensato che era una cosa organizzata, che non era spontanea. No? C'era qualcuno che sapeva e che è venuto lì per fare casino su questa cosa. Beh, allora sono messo a urlare. Cos'è questa cosa? È difficile capire cosa c'erano tra tutti, insomma, no? Dicevano, no, è possibile. No, c'era questa roba qui, che era chiaramente la cacciara fascista. Allora dall'altra parte c'eravamo noi che dicevamo basta, smettetela. L'episodio di Bocca che urlò questa cosa non è la prima, è venuto dopo, perché anche le repliche dello spettacolo,
no, quello gli ha detto paesano,
sì.
Paesano ha detto Giorgio Bocca, sì. E lui onorato solo di Cuneo,
Carampana ha detto quella lì che urla, però questa qui Bocca non era la prima, è la successiva. No, perché... E quindi lì è successo, ma questi erano già decisi a contestare lo spettacolo, a contestare, aspettavano il pretesto, l'hanno trovato sugli ufficiali, hanno trovato il gruppo degli ex dell'associazione di Spoleto che si è prestata, secondo me è stata una provocazione deliberata. Erano gli anni erano i mesi di Borghese, insomma, no? che preparava il golpe, stava già raccogliendo, tirando le fila
dei
mesi di quella roba lì.
Senti, no, e poi si complica per il fatto che alla prima Sandra Mantovani, che doveva cantare Gorizia, ha un abbassamento di voce, viene sostituito da Michele, che sapeva un'altra versione.
No, ma che
sì.
Avevano convenuto che avrebbero usato la versione meno feroce. Michele invece, provocatore, deliberato, sì. Secondo me d'accordo con Bosio.
Sì, infatti, no, questa è anche la mia convinzione.
Di sicuro, ma non spero di dirlo.
Sì,
sicuramente d'accordo con Bosio. Ha detto a Michele, ma allora canti quella lì, perché la Sandra non voleva. Perché un po' di voci che c'era, qualcuno che non gli andava bene, l'avevamo avuta, perché solo non girava, non c'era il gruppetto organizzato. Allora Bosio ha detto a Michele, allora canti, ha detto, no, allora canti quella lì. No.
E che differenza c'era tra le due versioni?
Perché una diceva maledetti signori ufficiali,
che la guerra l'avete voluta, scannatore di carne vendute e rovina della gioventù.
Peraltro Fortrovi diceva questo, per guerra ve la faremo pagare,
sono ancora più, però,
che era la versione più vera, insomma, no? Più vera, nel senso che l'avevamo trovata così, insomma. Ma Sandra, per prudenza, ha detto magari ci mettiamo lì, perché anche noi avevamo su, cioè la cosa che secondo me non ha raccontato nessuno, neanche Morandi nella sua cronaca, è che quelli lì erano organizzati, insisto, avevano saputo dalle prove, ho visto dalle prove, ho saputo, e infatti lì c'era un gruppetto di persone organizzate, uomini e donne, devo dire 50-60enni, no? Ex repubblichini, cioè, ragazzi, siamo nel 60-61, insomma, no? Quindi la guerra è finita da 15 anni, no? Quindi erano quelli che erano i fascisti, quelli in Italia non hanno mai fatto i conti, insomma, no? Che troviamo ancora in giro negli uffici pubblici o nelle... Quindi secondo me erano organizzati, e quindi hanno fatto loro la cacciata, non noi,
erano dei loro.
e non è un caso che ci fossero i carabinieri, perché si era sentita che questa roba c'era.
No, comunque parliamo di un altro mondo, no? E credo che parliamo di un altro mondo anche perché abbiamo per alcune cose modificato noi una situazione in larga misura. Ma per esempio, pensate solo al fatto che si potesse seriamente pensare da parte dei nostri dei nostri nemici che quelle canzoni le avevamo inventate noi. Ti ricordi che per un sacco di tempo hanno detto che Gorizia era una nostra invenzione di cattivacci,
fossero persino le pure.
Ma anche Bocca era stato incazzato su questo.
Bocca reagiva contro quelli che contestavano,
capito?
Però quello che è successo, Cesare diceva, perché la fortuna di Bella Ciao è stata il casino che hanno fatto a Spoleto, no, la fortuna di Bella Ciao è stata quella che ha avuto l'effetto dirompente, ma poi la fortuna di Bella Ciao è stata che ha girato per l'Italia,
sì,
è stato fatto il disco,
sì,
e c'era complessivamente un movimento anche all'interno del PC e del PSI, un movimento di giovani che ha ripreso a cantare,
sì,
e riprendendo a cantare usava questi come stimolo, come esempio, perché poi c'erano i canti della Resistenza, c'erano i canti dei socialisti, i canti comunisti, tutti pubblicati da Bella Ciao.
E anche Canali.
Posso dire una cosa in più? Sono sentiti di più i canzonieri con i testi delle canzoni che non i dischi. Perché i ragazzi andavano in giro in vacanza, portavano nelle tasche cantonieri con sulle
ma la cosa ulteriore
che trovate lì sotto,
facendo queste cose, andando in giro e cantando nelle osterie eccetera, venivano fuori che quelli che i vecchi che ti ricantavano la canzone che tu magari sapevi a metà, ok, quindi c'è stato tutto un effetto di ricadute successive che tra i primi del 60 e i primi del 70 ha portato all'espansione di tutta questa cultura musicale, perché poi ci sono anche quelli che, cioè, ci sono stati gli altri spettacoli, ma ci sono stati anche quelli che hanno cominciato a fare canzoni, cioè insomma, se non ci fosse stato tutto questo, Contessa non sarebbe mai stata fatta, o no?
Sì,
ma neanche certa musica,
sì.
popolare dalla radiofonia,
Contessa, ma tutti gli altri che poi abbiamo ripubblicato nei 12 dischi che abbiamo fatto,
sì,
un po' di anni fa,
sì.
Tutti quelli che in quegli anni lì si sono messi a cantare, a scrivere e a cantare delle cose che prima non c'erano.
Ecco, diciamo che questa è la prima parte. Poi la musica, le canzoni, sì, vabbè, continuano a piacerci, le cantiamo, eccetera, però in realtà in alcuni di noi c'è un passaggio, che è il passaggio a quella che poi è stata chiamata storia orale, che nasce per il fatto che andando a raccogliere queste canzoni a casa della gente, poi questa gente ci raccontava delle storie straordinariamente, per noi giovani, straordinariamente interessanti, stimolanti, e allora abbiamo cominciato a raccogliere storie di vita, insomma, storie di vita, momenti di scontro, e lì direi che c'è stato, se vogliamo, una forbice, una divaricazione anche interna a noi, perché tu hai i cantanti che continuano a cantare queste cose e spesso, non facendo ricerca, continuano a cantare le stesse canzoni, e dall'altra parte invece una serie di altri che si buttano a fare ricerca, non so, Franco Coggiola magari sulle ballate sulla canzone narrativa, che però lo fa con altri criteri, cercando di capire tutto questo materiale. Oppure, non so, io e Bruno che ci mettiamo a fare gli storici con questi materiali e diventiamo, no, storici orali noi non siamo, siamo storici. Però teniamo conto, insomma, no, non vogliamo essere degli storici dimezzati e quindi raccogliamo anche queste testimonianze orali così tremende, insomma. Tieni conto che ancora nel 78, non so se ti ricordi l'articolo di Umberto Carloni su Unità, noi veniamo criminalizzati come il retroterra delle Brigate Rosse perché raccogliamo la storia orale, insomma. Quindi, insomma, questa è stata un po' la vicenda. E lì nasce quindi il fatto di cominciare a occuparsi prima del movimento partigiano, poi della storia del movimento operaio, e direi che tutta la produzione mia, personalmente mia, ma credo anche in parte tua, è proprio legata a questa partenza. Miglioriamo anche perché, tra l'altro, nel 1970, 69-70, si unisce al gruppo Sandro Poltelli, che diventa uno straordinario inventore di aspetti della metodologia che utilizziamo oggi, insomma. E quello è un momento. E poi, scusami, però io ritengo che, grazie a Dio, tutto questo movimento è rimasto per larga misura fuori dall'Accademia ed è stato tutto sommato un bene.
Si è consolidato, si poi è consolidato fuori al punto che a un certo punto poi l'Accademia non ha potuto far finta di niente,
sì,
e ha dovuto accettare che da lì venivano fuori delle ricerche serie, importanti, documentate, e che la metodologia che veniva usata era assolutamente all'altezza del compito, e quindi hanno cominciato a cambiare dagli anni 80, hanno cominciato a cambiare, sì, l'atteggiamento.
Comunque la convinzione che questa vicenda, sì, fosse una vicenda importante in tutte le sue sfaccettature l'abbiamo sempre avuta nettamente. Tant'è vero che personalmente ho ritenuto di dover occuparmi a lungo e spesso, sovente e volentieri, di tutta l'opera di Gianni Bosio, che era stato il nostro uno dei nostri punti di riferimento più forti. L'altro era Giovanni Pirelli, che appunto al quale ho dedicato un libro che vorrei che qualcuno leggesse, tenendo conto che Giovanni Pirelli è stato uno dei più importanti storici della resistenza italiana, ha fatto quell'opera straordinariamente importante che sono, per i tempi, no? che sono state le lettere dei condannati a morte della resistenza italiana e europea, e che oggi sarebbe bene che qualcuno riprendesse in mano, anche perché è una vita ricca dentro al movimento, tutta dentro al movimento.
E un libro su voi, Giovanni Pirelli?
Sì, un librettino.
C'è da basso.
Sì, è lì da basso.
Con oggetto di documentazione di Pistoia.
Una sera mi ha telefonato il centro di documentazione di Pistoia, mi ha chiesto di fare un libro. Io ho pensato a un libro su Giovanni, insomma, visto il tipo di collana. Prima era su Bianciardi, sì, secondo.
Io ho da fare due domande.
Sì.
Raccontando come è nata la ricerca, che poi sarebbe
diventata pagina di guerriglia, poi fissato dell'immagine, i fazzoletti di partigiani, la loro mancanza di una divisa uniforme, la loro insofferenza, quindi una un'immagine che produce come uno shock che stacca dall'immagine codificata ufficiale e che muove alla curiosità per andare a verificare se
sì.
Lo stesso nell'insieme dell'esperienza del nuovo canzone italiano c'è uno stacco rispetto all'ideologia della modernizzazione, cioè il fatto che l'Italia si sarebbe modernizzata, omogenizzata sul piano culturale, il dubbio che ci sia qualcosa sotto, e quindi anche lì un gesto iniziale che ti porta fuori da quelli che sono i canoni dominanti nel caso della guerra partigiana, dominanti sull'insieme. Ecco. La domanda è, lo stesso gesto oggi rispetto ai cani dominanti della rappresentazione della realtà italiana in che cosa può consistere? Perché c'è stata la sconfitta politica, movimenti, tutto quanto eccetera eccetera, però o prendiamo per buona l'ideologia che su quei passaggi politici di trasformazione sociale eccetera si è codificata e cosificata, oppure dobbiamo pensare che ci sia anche oggi qualche cosa che può equivalere a quei punti di domanda che hanno mosso la vostra ricerca. Allora, quindi questa è la prima questione, una questione importante se vogliamo cercare di rimettere in moto la ricerca che attualmente latita assai. La realtà sociale contemporanea ci è molto più sconosciuta oggi benché sia cresciuta di quanto fosse allora. La seconda domanda è nel senso che allora quantomeno non esisteva in Italia una sociologia ufficialmente, sì. Si era proprio agli inizi. Oggi la sociologia c'è, fior di cattedra eccetera eccetera, però in realtà di quello che succede in Italia non si sa niente un cazzo, né di quelle che sono le culture eccetera eccetera. La seconda domanda è dovendo dire come fare, 3-4 idee basilari su come far proprio la ricerca, perché poi questo è anche quello che può servire a chi si rimette in moto, anche se fuori da una tradizione, però comunque a qualcuno che vuole andare a mettere il naso nella realtà. E mettendo il naso nella realtà a partire da una comunicazione diretta, da un'inchiesta eccetera, tu che cosa consigli?